Come promesso, è il momento adesso di parlare della Serie B, salutando innanzitutto Raimondo De Magistris. Ciao Rai.
Ciao Francesco, ciao Nick, buonasera.
Ciao, ciao Rai.
E salutando e ritrovando con grande piacere il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao direttore. Noi, grazie. Ricordiamolo ciao. Subito, siamo tifosi del Cittadella, io e Francesco benvenuti, quindi noi non perdiamo grazie. Occasione per ribadirlo, ecco, quindi.
Grandi, grandissimi.
E per questo, direttore, sì. Oggi più che mai vogliamo un po' provare, se non altro, ecco, a fare chiarezza su tutto quello che sta accadendo in Serie B, perché l'attenzione, soprattutto negli ultimi giorni, visti i chiarimenti tra CTS e FIGC, il protocollo, si è tutta concentrata sulla Serie A. E la domanda che ci poniamo anche noi è: ma la Serie B ad oggi è pronta? Ha un protocollo? È pronta per rispettare quel protocollo? Può rispettare quel protocollo?
Ma è difficile dirlo. Molto difficile. Per quello che ne so io, ancora non c'è chiarezza. Ma questo lo hanno capito un po' tutti. Sembra che vogliono provare a far partire la Serie A, vedere come parte, e poi la B si dovrebbe accodare e partire anche la B, se tutto va bene nel primo periodo per l'A. Dopo lo so, sinceramente, le tempistiche, se sono giuste, in secondo luogo capire, perché come avete detto voi, il protocollo è pesantissimo da attuare, pesantissimo economicamente, e quindi tutti cercano di organizzarsi, però chi non ha il centro sportivo con la foresteria o Piano Gentile o la Continassa è in grande difficoltà. Certo. Su questo non ci sono dubbi.
Ecco direttore, ma domani c'è un'assemblea di Lega, se non ricordo male, possibile?
Mi pare di sì.
Ecco, quindi insomma domani sicuramente ci sarà un ulteriore aggiornamento. Però le
volevo... Sì, però sì. Anche se domani era domani, poniamo che trovino o diano degli input nuovi. Cioè non è che in tre giorni poi organizzi una cosa così importante per partire lunedì.
È giusto.
Chiaro. No, sì. No, io tra l'altro volevo, appunto, al di là di questo aspetto dell'assemblea, le volevo chiedere, visto che lei ha detto, direttore, che abbiamo 3-4 opzioni, no? Nel caso di una ripartenza per gestire, diciamo, secondo il protocollo, la situazione, cioè, ci può dire qualcosa in più? Cioè, avete già individuato quali potrebbero essere le strutture per poter fare, diciamo...
Ma noi stiamo parlando con un paio di alberghi,
sì.
Che siamo lì per, insomma, solo per dargli l'ok, per... se ci danno la data di quando si parte, diamo l'ok, è tutto pronto. Bisogna logicamente avere la ditta che va a sanificare tutto, va a sanificare tutti gli spogliatoi, tutte le strutture dove i giocatori, insomma, andranno a muoversi. Noi al tombolato abbiamo i due campi di allenamento più il principale, e fortunatamente abbiamo anche tutti gli spogliatoi semi nuovi, insomma, del settore giovanile, quindi abbiamo la possibilità di dividere i giocatori per settore, cioè 8 a distanza di 2-3 metri uno dall'altro in uno spogliatoio, e gli altri li suddividiamo fra quelli del settore giovanile. Quindi okay. A livello di spazio siamo abbastanza a posto. A livello medico, il dottore, insomma, se ci danno l'ok, diciamo abbastanza, mi conforta, mi dice che è pronto, poi c'è tutto il resto, però cioè io quello che mi chiedo, domani mattina parte tutto, no? Ma fra 20 giorni, un mese, ci sono i giocatori che vanno a scadenza.
Quella famosa scadenza che ancora non è stata trattata da nessuno, direttore. Noi
abbiamo... Bravo, nessuno ci parla, ma è una cosa determinante. Cioè, come fai ad avere un giocatore a scadenza che magari deve giocare e magari ha firmato già con un'altra squadra? Faccio un esempio, cioè, noi viviamo sulle motivazioni, sul senso di appartenenza, su queste cose qua.
Certo.
Se perdi questi concetti qua a Cittadella, non è semplice.
Sì.
Non c'è dubbio, anche perché, e vengo da Raimondo, oggi ad esempio la Premier League ha autodeterminato il da farsi su questa questione, no?
Sì, di fatto la Premier ha deciso che le società saranno libere di prolungare i contratti di scadenza il 30 giugno fino alla fine della stagione, però anche qui ci sono dei se e dei ma abbastanza particolari. In primis, anche in Inghilterra non si sa se si riparte e quindi ad oggi non si sa quando finirà questa stagione. E poi, Francesco, parliamo pur sempre di un accordo di lavoro tra società e giocatori, quindi dalla Premier League, come da qualsiasi altro campionato, può arrivare un'indicazione di massima, ma poi il direttore generale Marchetti del Cittadella o tutti gli altri dirigenti dovranno comunque trattare singolarmente con i singoli giocatori.
Certo.
E non è detto, direttore, che tutti dicano sì al prolungamento del contratto fino
alla
fine della stagione, se ripartirà.
Scusate se mi interrompo, no, perché sta cosa qua mi manda fuori di testa. Ma io posso anche il giocatore non riconfermarlo, cioè nella mia testa.
Certo.
Nella mia testa allora il giocatore magari che ti piace provi a riconfermarlo, ma come avete detto voi potrebbe anche rifiutare di rimanere. Ma quello che tu magari non vuoi riconfermare e sa che non lo riconfermi, ma ti gioca con la testa giusta nelle ultime partite o rischia di giocare magari con il rischio di farsi male al 100%. Queste sono cose che poi fanno la differenza in campo. Per chi ha giocato a calcio in uno spogliatoio, fa la differenza. E queste cose qua devono essere chiarite in maniera chiara, perché altrimenti è un campionato falsato. È un campionato falsato, non è un campionato che avrà il decorso giusto. Se lo spostano tutto alla fine del campionato, per me l'unica cosa che non so se si può fare, sia chiaro, è spostare le scadenze alla fine della fine del campionato che si andrà a finire.
Certo, non più alla scadenza, diciamo così, della data singola, ma alla scadenza della stagione sportiva.
Quella è l'unica cosa che, se si può, che darebbe credibilità e forza a una società per finire il campionato. Altrimenti vai a rischio di andare in guerra con i giocatori. Poi avere un giocatore che ti gioca contro o che non gioca al 100%, non diciamo contro perché è una brutta parola, ma che non gioca al 100% il campionato
Però direttore il punto è sempre questo, cioè supponiamo che la stagione finisce il 3 agosto e che quindi dalla Serie A, dalla Serie B arriva l'indicazione di poter prolungare tutti i contratti fino al prossimo 3 agosto, perché di quello si tratta, cioè prolungarli per altri 2 mesi. Però il problema è sempre lì, è che questo rinnovo di ulteriori 2 mesi per chi ha il contratto in scadenza 30 giugno non può mai essere automatico, né da una parte né dall'altra. E poi, come dice lei, subentrano anche le motivazioni, perché magari uno sapeva già di essere un'altra squadra dal 1 luglio e si ritrova magari con quel contratto che a quel punto slitta al 4 agosto. E però anche in termini di motivazioni, io già so di essere di una nuova squadra, però sono costretto a prolungare il contratto con la mia vecchia squadra di altri 2 mesi.
Bravissimo. Ti faccio un esempio. Se io ho un giocatore che ha al 30 di giugno l'opzione, va a scadenza, ma c'ha l'opzione di rinnovo già concordata, Io posso motivarlo e dirgli: fammi le ultime 10 partite a 1000 e ti giochi la riconferma. Se non le fai bene, rischi di non essere riconfermato. È un modo per motivarlo, per stimolarlo. Se alla scadenza dell'opzione io non la rinnovo, se il giocatore sa già che non l'ho rinnovata, come mi fa a giocare le ultime partite motivato?
Assolutamente.
Uno ci gioca su queste cose qua mentali, no? È una cosa psicologica. Io ti dico, amico, dammi il 100% e hai altri 2 anni già scritti, ma ci dobbiamo salvare. Se ci salviamo o se vinciamo il campionato, se arriviamo ai playoff, scatta quell'opzione, altrimenti non scatta. E il giocatore è motivato, cioè il giocatore ce l'hai lì con la testa, 10 partite te le fa, ma se sa già che tu non hai riconfermato, ti dice: ma non io, non vado mica a uccidermi per te.
Direttore, per il Cittadella, questa situazione che ci stai descrivendo, per quanti ragazzi va ad intaccare questa situazione?
Più di qualcuno. Sono 5-6, che non siano anche 6 o 7, che hanno l'opzione, che hanno tutte queste cose qui che io faccio spesso, perché è proprio una strategia anche questa, no?
Certo.
Ti faccio l'opzione in modo che quando è il momento io te la faccio pesare nel senso positivo, ti voglio tirare fuori il 100%. Ti devi conquistare il tuo contrattino, te lo devi conquistare.
Però uno certo non può adesso andare a scatola chiusa, neanche sapendo se poi quel ragazzo ha realmente le motivazioni e riesce a rendere sul campo per potersi poi meritare quell'opzione, perché adesso certo. Si va così, proprio a occhi chiusi, al buio.
Al buio e aspetta, e magari tu stai già programmando, iniziando a programmare la prossima stagione, quindi nella tua testa dici questo lo riconfermo, questo vedo, questo secondo me non è da riconfermare, allora magari mi sto già guardando intorno per un altro giocatore che può sostituirlo, e dopo magari vai a visionare o a trattare dei giocatori e poi ti trovi la casella piena perché non sai cosa fare, rinnovi il contratto, poi ti trovi solo un numero di giocatori, cioè la programmazione in questo momento qua è impossibile.
Direttore, io invece voglio fare un ragionamento negativo, tra virgolette, cioè nel caso in cui non si riparta, cioè si verifica che nonostante la buona volontà diventa un enorme problema, e allora io chiedo a Stefano Marchetti se la soluzione Lega Pro si può attuare nella Lega di Serie B. Cioè mi spiego, Benevento e Crotone sono in questo momento le prime due in classifica, poi ci sono le squadre in zona playoff, tra cui c'è anche il Cittadella, Trapani, Cosenza e Livorno in ordine decrescente, cioè 18, 19 e 20 andrebbero in Serie C, e poi c'è Venezia e Cremonese che oggi dovrebbero fare il playout. Come se ne esce in caso di cristallizzazione della classifica? No, per sapere, perché credo che insomma anche quando ci sarà un'assemblea, io non lo so, perché non partecipando noi da giornalisti non possiamo partecipare alle assemblee, però immagino che quando siete riuniti come club anche
non ti perdi niente.
No, vabbè, questo lo dice lei, non lo so. Però al di là di questo, cioè, ma si parla anche di di quale potrebbe essere un'ipotesi, perché questa è un'ipotesi che chiaramente allora, è sotto
ognuno,
gli occhi.
Allora, ognuno pensa al proprio orticello. Quindi la cosa che va bene a uno è l'esatto opposto di quello che pensa un altro. Cioè, ognuno guarda il proprio interesse, quindi quasi mai si trova un punto d'incontro o per trovare i punti d'incontro a volte c'è il compromesso, che vuol dire rinuncio a qualcosa anch'io e rinunci qualcosa tu. Troviamo un punto d'incontro, ma non si trova quasi mai. Ognuno pensa, infatti non si trova mai, non si esce mai dalle riunioni in Lega con a volte in questo caso secondo me è difficilissimo, è difficilissimo perché pensa al dramma di chi retrocede, cioè partono i contenziosi in automatico, cioè sicuramente si passerà un periodo lunghissimo fra tribunali, denunce e cose di questo genere, perché non manca una partita, capito? Ma ne mancano 10, quindi tutto in ballo. Chi ti dice che chi è lì a metà non possa entrare nei playoff, o chi è nei playoff, playout, non possa uscirne? 10 partite sono 30 punti.
Eh sì, sono tanti.
Sono tanti punti, quindi non puoi dire a uno tu sei già retrocesso. Forse c'è solo il Benevento, perché bisogna essere onesti, il Benevento sì. Il campionato se l'ha straguadagnato, non puoi dire a Benevento non so se vincerà il campionato, non è corretto, ma tutte le altre se la giocano. 10 partite sono tanti punti, può succedere di tutto.
Raimondo?
No, mi verrebbe da dire che è il motivo per cui di fatto il governo con la federazione negli ultimi giorni hanno deciso insieme di accorciare la giustizia sportiva, abbreviarla a soli 3 passaggi che dovranno essere fatti anche in determinati tempi già stabiliti e prestabiliti, anche molto celeri e veloci, quando poi la federazione di fatto prenderà delle decisioni, perché comunque qualcuno concluderà dalla prossima settimana i propri campionati, sicuramente la Serie D, molto probabilmente la Serie C, e poi ci sarà da capire la Serie B, che mi sembra onestamente quella più in bilico, visto che in Serie A si riparte, poi non si sa se si finisce, ma intanto si ripartirà, questa è un po' l'indicazione che arriva nelle ultime ore. Però voglio chiedere al direttore, tra secondo me i punti più critici che possono esserci in Serie B, c'è uno che ha sollevato l'Udinese di fatto in Serie A nelle ultime ore, ed è quello relativo alla responsabilità penale e civile che hanno i medici delle società e quindi anche le società in caso di nuove positività. Questo mi sembra davvero un punto su cui il governo deve tornarci, perché il coronavirus è un qualcosa di ingestibile. Come può la società di calcio prendersi delle responsabilità su un virus che non può governare, non può vedere?
Sono d'accordissimo con te, cioè devono deresponsabilizzare sia i medici che le società. Cioè, io dico, siamo tutti d'accordo di ripartire, va bene, però lo sai anche tu calciatore, no? Sei consapevole, esatto, che vuoi ripartire.
Esatto.
Quindi nel momento in cui sei consapevole, tu vuoi ripartire, società vuoi ripartire, federazione vuoi ripartire, siamo tutti dottori, siamo tutti non responsabili e tutti responsabili. Non ci può essere un capo espiatorio che paga per tutti se succede qualcosa, perché allora nessuno si prenderà quella responsabilità. È una cosa che dovranno sicuramente modificare o chiarire, altrimenti il mio dottore me l'ha già detto, mi dice, ma scusa, io sono una brava persona, sono una persona corretta, onesta, ma non è che posso prendermi, se dopo uno, succede che uno prende il virus, io devo andare a pagare a livello civile e personale, non sta né in cielo né in terra. Quindi
chiaro,
dovranno chiarire anche questo punto qua, ma ce ne sono punti da chiarire.
No, perché credo sia davvero fondamentale per decidere, cioè l'ago della bilancia per decidere se ripartire o no, perché io società, oggi abbiamo visto Nick con la Lazio, il medico sociale, sì, della Lazio ha detto, beh sì, se ieri hanno giocato 3 contro 3 in partitella io mi devo dimettere, perché di fatto questa decisione trasforma i medici anche in vigilanti, ma è evidente che non, sì, possono, sì, avere anche questo ruolo,
sì,
cioè loro possono decidere, possono far sì che il protocollo deciso venga attuato, ma poi non è che possono controllare
no,
i giocatori
no,
di 24 ore.
Io poi devo dire anche la mia, ne parlavo con Francesco su questo, sostiene in senso lato che sia fattibile, però anche tenere 2 mesi e mezzo i giocatori isolati dal resto del mondo, bocca al lupo direttore.
Sono già fuori di testa, sono stati 2 mesi e mezzo dentro casa a gorillare. Invece altri 2 mesi, cioè, dopo c'è un problema psicologico, non è neanche più. No, ma poi c'è un altro punto. Adesso pensiamo, allora stanno fermi d'estate 1 mese. Per rimetterli in condizione devi fare 20 giorni di ritiro, 20.000 amichevoli, 20.000 cose, devi stare, si infortunano, perché più di qualcuno il ritiro sì, cioè non c'è. Adesso noi vogliamo che in 15 giorni, sono 2 mesi e mezzo che sono fermi, cioè in 15 giorni mettere una squadra in condizione e giocano ogni 3 giorni. Ma sai quanti infortuni, rischi che vengono fuori? E se certe squadre si infortuni al giocatore determinante, quello forte, sei messo male. Cioè non tutti hanno le rose, quelle da 30 giocatori, tutti competitivi, non tutti hanno il Benevento, no? Che hanno una rosa, tanti giocano sui giovani, questo non è una cosa secondaria, perché dopo, quando inizi le partite, a giocare ogni 3 giorni senza condizione, l'infortunio è quasi matematico.
Certo, non c'è dubbio. Tra l'altro qualche infortunio lo stiamo già vedendo adesso con gli allenamenti individuali, figuriamoci dopo.
Figurati quando alzi l'asticella, ecco, quando acceleri un po' di più.
Però direttore, io torno un attimo all'incipit della nostra chiacchierata, cioè che sostanzialmente la Serie B ad oggi sia un po' come una camicia che metti con l'attaccapanni nell'armadio in attesa che ti possa servire, cioè in attesa che la Serie A dal 18 inizi con gli allenamenti collettivi, con tutti gli screening e quant'altro. Cioè anche questo mette la categoria, la Serie B, in una condizione molto pesante, perché con il rischio di dover partire dopo, dover bruciare le tappe, pagare i soldi necessari per l'albergo, per il ritiro, eccetera eccetera, con il rischio ulteriore che se la Serie A si ferma, poi si ferma anche la Serie B.
Sì,
assolutamente così, è come dite voi, cioè siamo, diciamo che qua tanto siamo proprio con difficoltà un poco, quindi
cioè direttore, paradossalmente sarebbe stato meglio dire alla Serie B stop, è finita qui, l'unica che può ripartire è la Serie A, piuttosto che rimanere così in un impasse che non si sa se e quando finirà.
La speranza è quella di finire, perché il campo sarà il verdetto, cioè quello giusto, no?
Certo.
Il campo dirà chi merita, chi non merita. Ci sarà dei grossi problemi economici per tantissime società, ma non sarà avrà meno impatto che smettere definitivamente, quello sarebbe veramente un suicidio, e parlo a livello economico, soprattutto per chi magari si è esposto con budget di alto livello, chi è stato formichina, chi è stato attento, chi è stato curato, sicuramente ne viene fuori. E tanti altri andranno in difficoltà, perché se si ferma tutto dopo, non so, i soldi da dove vengono fuori. Ci sarà, già oggi, se tu vai a parlare di marketing, tre quarti delle sponsorizzazioni ti dicono: io adesso non pago, vedremo, cioè io non pagano me, figurati se devono pagare te. E quindi già là, certo, i tifosi, gli stadi chiusi, anche lì un problema. E dopo non lo so, i diritti televisivi, se non giochi più, lì saranno guai anche lì. E quindi sarà a livello economico un massacro. Quindi la speranza è nella difficoltà di salvare il salvabile. Quindi finire anche la Serie B, anche per la Serie B è vitale. Dopo, ne abbiamo parlato fino adesso, ce la faremo? Non lo so, bisogna farsi il segno della croce, partire e sperare che vada tutto bene, essendo anche consapevoli che ci sono dei rischi. Cioè, tu puoi mettere la squadra in quarantena finché vuoi, ma è impossibile che al 100%, sì, ci sia la matematica assoluta.
Questo è...
Tu lo prendi, cioè, bisogna mettere in conto che può succedere. Può succedere perché è successo, cioè, non puoi stare dentro nella stanza isolato sempre, esci dal campo, ti alleni, torni nella stanza, cioè, diventerebbe una cosa da manicomio.
Disastro.
Quindi il minimo di rischio ci sarà, contempliamo anche il rischio, cioè,
sì,
cerchiamo di gestirlo, no? Tutti dicono che bisogna un po' convivere col virus, credo che sia questo, no? Capire cosa bisogna fare nel caso succedesse anche che un giocatore si venga contagiato,
sì,
avere il piano B, cosa si fa? Perché fermare tutto al primo contagiato è meglio, anche come avete detto voi,
meglio neanche partire.
Ci sarà il rischio, parti e poi
sì,
hai una probabilità altissima che tutto finisca.
Raimondo, giro finale di domande, vai.
Sì, no, chiedo al direttore, prossima settimana ci sarà il Consiglio federale e secondo me da lì capiremo molto sul futuro del calcio italiano. Si aspetta una riforma epocale in quell'occasione, la possibilità davvero che la Lega Pro confluisca in parte nella Serie B e in parte nella Serie B, e quindi una possibile Serie B già dal 2020-2021 a 40 squadre senza più la Serie C. E secondo lei una strada fattibile, possibile, attuabile?
Io credo che tutto bisogna meritarselo. Io la riforma la farei nei concetti, cioè nella testa, cioè la riforma. Secondo me questo è il momento. Non è il momento, adesso dico una cosa che sembra brutta, ma secondo me non lo è. Cioè non è il momento di aiutare tutti. Cioè adesso qual è il concetto? Il concetto è, siccome c'è il coronavirus, tutti sono in difficoltà, e bisogna salvare tutti, aiutare tutti, fare tutto. Per me non è così. Per me la riforma è bene. Chi sa fare calcio, chi ha le spalle larghe, chi ha la possibilità di fare il passo in base al cioè chi non va in difficoltà perché sa gestire o perché ha avuto una gestione in passato corretta. Io metterei adesso le regole, cioè deve andare avanti chi è virtuoso, chi ragiona in un certo modo. Il calcio deve trovare una solidità nel sistema, non deve essere tutti gli anni qualcuno che fallisce, qualcuno che non ce la fa, qualcuno che... No, bisogna trovare solidità, quindi le regole vanno messe proprio adesso. Adesso bisogna che chi ha la forza di andare avanti, va avanti, chi non ce la fa, non ce la fa.
Anche perché, direttore, ti interrompo 20 secondi ricordando a tutti gli ascoltatori che poi alla fine chi non ce l'ha fatta negli anni ha messo a repentaglio anche tutti quelli che ce l'hanno fatta, perché hanno inquinato il sistema, lo hanno riempito di debiti, lo hanno riempito di fallimenti e classifiche poi falsate.
Bravissimo, io sono d'accordo con te. Io sono stanco di sentire la storia del allora deve andare avanti il bacino d'utenza, chi ha più tifosi, chi ha questo, chi ha quello. Ok, i tifosi sono fondamentali, però i tifosi sono i primi che vogliono una società che sia corretta, che non faccia cose che non vanno bene, che non faccia... Io credo che se il tifoso dici la verità, cioè dici le cose come stanno, le accetta. E quando dici una cosa ne fai un'altra che non lo accetta. Quindi, secondo me, deve ripartire tutto dalle regole che vengano rispettate, con i parametri giusti. Le plusvalenze devono essere vere. Le plusvalenze, i bilanci devono essere quelli certificati, giusti. Perché se no, dobbiamo, secondo me la riforma va fatta nei concetti. Poi una regola o un'altra regola, l'importante è che quella regola là poi venga rispettata, non che venga sempre aggirata. Noi italiani abbiamo questo vizio. La regola poi si trova sempre l'escamotage per saltarla o per aggirarla. No, ci sono delle regole, chi non le rispetta, chi non ha la forza di andare avanti, si ferma. Punto. Che ti chiami cittadella o che ti chiami, non so, qualcos'altro.
Sacrosanto direttore, complimenti e speriamo di risentirci in momenti migliori. Un abbraccio, grazie.
Bene, arrivederci, arrivederci direttore.
Grazie a Stefano Marchetti. Direi Rai spazio doveroso perché, come di fatto nella fase introduttiva voglio ribadirlo, la Serie B era stata, sì, in parte considerata, attenzionata fino a un paio di giorni fa, poi è uscito il protocollo. Prima parla Gravina, poi riparla Spadafora, tutti contenti, felici, la Serie B, boom, sparita. Non si sa più cosa succede e lo stesso Marchetti ci ha detto io ad oggi non so qual è il programma della Serie B. Ed è grave questo.
Sì, perché mi sembra quella terra di nessuno, la Serie B. Cioè, in Serie A ci sono comunque i mezzi, le disponibilità anche economiche per provare a ripartire, muove anche evidentemente interessi e soldi molto diversi dalla Serie B e quindi l'attenzione è tutta sulla Serie A per ripartire. In Serie C e in Serie D si sa già che non ci sono i mezzi, le possibilità economiche per seguire il protocollo e quindi si aspetta solo che la FIGC decida di che morte far morire questi campionati. La Serie B invece è quell'ibrido che finora non è stato molto attenzionato perché è una via di mezzo tra la Serie A e la Serie C e quindi ad oggi mi sembra anche il campionato più spigoloso da trattare da questo punto di vista, perché magari ci sono club come il Benevento, il Frosinone, la Cremonese, cioè grandi società in termini economici che già hanno detto loro il protocollo possono eventualmente portarlo a termine, possono appunto eseguire proprio come in Serie A tutti i dettagli del protocollo, ma ci sono anche tante altre società che invece non possono farle, quindi da questo punto di vista insomma è difficile da decifrare come campionato, però credo onestamente che se c'è una buona parte di società in Serie B che non avrà la possibilità di attuare il protocollo anche perché non ha le strutture adeguate per farlo, a quel punto ci si dovrà per forza di cose adeguare a queste società, perché o tutti o nessuno, non è che si può ripartire solo con parte delle squadre, con quelle più ricche.
Rai, grazie,
a domani. Ciao Raimondo,
a domani, ciao ragazzi.
Ciao.